Effetto Mundo.
Wir haben nur ein Ziel, die Ampel abzulösen und Deutschland endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Dem muss und wird sich alles Weitere unterordnen. Ich habe ein Versprechen gegeben, dass 2021 sich nicht wiederholen wird.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua.
Quella che abbiamo sentito era la voce di Markus Söder, che è il leader della CSU, che è la sorella bavarese della CDU, quindi il partito di centrodestra, diciamo, il partito, la CDU, la sorella maggiore, è il partito di Angela Merkel. Tradizionalmente molto forte in Baviera, ma non sempre in perfetta sintonia appunto con la sorella maggiore, soprattutto perché i leader in generale sono entrambi carismatici, come in questo caso il leader della CSU è Söder, che abbiamo sentito, della CDU è Merz, Friedrich Merz. E ieri, come avevamo anticipato, è diventato ufficiale che Söder ha definitivamente dato il suo appoggio a Merz per, qui avete sentito addirittura il nostro ziel, il nostro obiettivo è spegnere il semaforo. È una frase un po' ambigua, naturalmente in riferimento alla coalizione guidata da Olaf Scholz, perché in Germania è quasi, insomma, sarebbe totalmente inedito uno scioglimento anticipato del governo e del Parlamento, quindi spegnere il semaforo potrebbe voler dire farlo quando poi ci saranno le elezioni nel 2026. Intanto però questa domenica si vota in Brandeburgo e ricorderete che in Turingia e Sassonia l'unico partito che è riuscito ad arginare e addirittura in Sassonia a superare l'AfD, il partito di destra estrema, destra radicale, è stata proprio la CDU. Sì. Quindi è sembrato un po', forse effettivamente un po' una mossa in anticipo, che però è forse è anche in vista di queste elezioni di domenica. Tutti i giornali tedeschi aprono su questo, la Bild a titoli cubitali con una foto di Merz, io sarò cancelliere, e insomma è una, sicuramente una cosa che smuove un po' lo scenario politico tedesco, perché Scholz sembra sempre, veramente ogni giorno che passa, più sbiadito, ecco, sia come cancelliere sia come leader dell'SPD, che tra l'altro nei sondaggi tutti prevedono in ulteriore crollo questa domenica nel Land del Brandeburgo.
Giulia, che altro in primo piano oggi?
Sicuramente, cioè, ieri sappiamo, poi vediamo i giornali di oggi nostri, c'è stata la nomina della Commissione Europea, però devo dire che appunto molti paesi sembrano più concentrati sulle politiche, sui problemi interni. Nel Regno Unito peraltro ha fatto molto effetto, il Financial Times fa un'apertura che non è usuale, proprio a tutta pagina, sull'attacco ai militanti di Hezbollah, perché poi a tanti aspetti di cui peraltro Radio 24 si è parlato tantissimo, c'è insomma l'aspetto del successo del Mossad, i servizi segreti israeliani, ma anche questo ritorno per una tecnologia che molti giovani probabilmente non avevano mai sentito nominare, quella dei pager, chi cerca persona. Quindi però soprattutto adesso naturalmente c'è tantissima preoccupazione, viste le dichiarazioni a caldo del leader di Hezbollah, che ci sia una rappresaglia. Devo dire che ieri, abbiamo detto, Financial Times aveva una foto in prima pagina del premier Keir Starmer con Giorgia Meloni. Oggi la questione di nuovo passa un po' in secondo piano, perché c'è sempre una gerarchia delle notizie che soppianta quelle del giorno prima. Vi segnalo poi che invece il Guardian dà molto spazio alla figura di Melania Trump, pare che sia in uscita una sua...
Sì?
C'è in uscita una sua autobiografia, quello che gli americani chiamano memoir, ma soprattutto, e in effetti è vero, sta avendo un ruolo abbastanza defilato. Certo, dopo i due attentati ha fatto dichiarazioni di solidarietà al marito, però non sembra, secondo il Guardian, una compagna, una moglie che si prepara a un secondo mandato da First Lady. Sembra anzi piuttosto defilata, come se forse la sua massima aspirazione non sarebbe quella appunto di tornare tornare alla Casa Bianca a fianco dell'impetuoso marito. E sì, poi ti porterei, sì, ti porterei però in Francia, perché sì, anche lì, forse perché tutto quello che è successo con le dimissioni del, sappiamo, insomma, del commissario che all'inizio era stato proposto da Macron, insomma, i giornali non sembrano molto interessati a questa nuova Commissione Europea, ma più a Barnier. Ma quello che mi fa, me lo rende quasi simpatico, no, quasi, sì, è che, sì, è che ogni giorno gli affibbiano una nuova priorità, una nuova, certo, missione,
è un libro
impossibile.
Bianco, un giorno, ognuno quello che vuole.
Sì. Un giorno è la finanziaria, un giorno è la riforma fiscale, oggi è di nuovo l'immigrazione. Questo però si lega anche al fatto che in Francia c'è molta preoccupazione per quello che è successo ai militanti di Hezbollah, perché si teme, ed è stata alzata l'allerta in Francia, si temono conseguenze anche nelle frange più radicali delle persone di fede musulmana in Francia. E se vuoi sentiamo un audio, perché appunto incuriosisce molto, come credo tutti noi, le modalità di questo attacco.
Président de la Tchétchénie liquidé par un missile russe à cause de son téléphone cellulaire. On n'appelait pas encore ça les portables. Tout le monde a compris que le téléphone portable cellulaire smartphone était un outil qui permettait de vous écouter alors même qu'il n'est pas branché, éventuellement de le faire exploser de manière assez légère.
Qui parlava un esperto di nuove tecnologie, ma anche di come vengono usate come strumenti appunto di guerra o di guerriglia, e diceva, ricorderete l'attentato al presidente della Cecenia, il suo aereo era stato colpito con un missile che era riuscito ad agganciare il segnale del suo smartphone, quindi da lì probabilmente in molti hanno capito che gli smartphone sono sicuramente uno strumento utilissimo, ma sono anche molto pericolosi perché permettono il tracciamento, ragione per la quale i militanti di Hezbollah usavano i cercapersone. Però evidentemente, insomma, la tecnologia è sempre così, ci aiuta, ma in qualche senso ci minaccia anche. Quindi in Francia appunto molti giornali aprono su questo, i giornali economici più spazio effettivamente alla formazione della nuova commissione, perché poi ricordiamolo sempre, la situazione della finanziaria della Francia, che ha chiesto tra l'altro una proroga per presentare l'equivalente del documento che invece noi abbiamo già pronto, noi Italia, per diciamo un'anticipazione della manovra finanziaria per rientrare di debito e deficit. Ecco, poi ci sono i temi economici sullo sfondo, quindi penso che nei prossimi giorni un pochino più di attenzione a quello che succede in Europa verrà dato, anche se ricordiamolo, ci vorrà del tempo prima di vedere questa nuova commissione
a lavoro,
in operativa. Insomma, quindi sì, effettivamente forse è anche giusto adesso occuparsi delle cose più urgenti.
Dove ci porti ora, Giulia?
Beh, negli Stati Uniti, dai, abbiamo, sì, parlato un po' di Melania Trump. Ah, l'unica curiosità forse è con la Spagna, forse, sì, perché ha avuto una commissaria di peso.
Molto importante,
ecco,
sì,
i giornali spagnoli, devo dire, danno molto spazio, titolano, aprono su questa nuova commissione, e a seconda un po' dell'orientamento dei giornali però spiegano che comunque Pedro Sanchez ha di fronte un autunno abbastanza difficile, perché sullo sfondo restano i guai della moglie, che comunque non sono risolti dal punto di vista,
certo,
esatto, e poi anche la questione catalana, che resta sempre un po' lì irrisolta. Quindi sì, un successo quello a livello europeo, e sappiamo che i conti della Spagna e l'economia della Spagna peraltro va meglio di quella francese, di quella italiana, però insomma sarà un autunno complicato per tutti,
sì.
E infine negli Stati Uniti devo dire, questo attacco di Hezbollah fa meno effetto di quello che pensavo. Forse ho ipotizzato perché alcuni dicono che potrebbe esserci anche il coinvolgimento dei servizi segreti americani, quindi forse non si vuole dare troppo spazio a questa ipotesi. E però oggi, come sappiamo, ci sarà la decisione della Fed sull'eventuale calo dei tassi, e quindi molto spazio a questo, e poi la campagna elettorale. E se vuoi, se c'è tempo, abbiamo un ultimissimo audio.
Well, I think Mike Johnson has proven to be a lapdog of Donald Trump, and he's going to try everything. If he has the power again to do it, he'll try everything to, you know, overturn the election, and if it doesn't go Trump's way. That's what I think.
Questa è un'ex senatrice del Kentucky, democratica, perché noi forse ce lo dimentichiamo, però il 5 di novembre si vota anche per rinnovare parzialmente il Congresso. In questo momento, lo sapete, la Camera dei Rappresentanti è guidata dal Partito Repubblicano, ma per pochi seggi. Quindi se dovesse, eventualmente, se i democratici dovessero avere un successo anche alla Camera dei Rappresentanti, il Congresso tornerebbe probabilmente in linea con, se naturalmente se Kamala Harris dovesse vincere, ma si chiedono alcuni democratici preoccupati. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, fedelissimo di Donald Trump, accetterà un eventuale risultato? Vedremo, insomma.
Va bene. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.